Inizio con una sorella che si chiama Vicky. Salve
Sì, cosa dice?
fratelli, ho
Ciao.
una domanda riguardo i sacrifici.
Ok,
Ma
sacrifici.
Dio vuole che facciamo sacrifici a Lui se ha già mandato Gesù che ha cambiato un po' tutto? So che non ha cambiato il Vecchio Testamento, ma solo il sabato. Ma Dio vuole i sacrifici? Gli saranno graditi o li rigetterà? Grazie, sono certa che mi risponderete e lo spero tanto. Un abbraccio forte.
Alleluia, grazie, grazie Vicky, gloria a Dio. Allora, tu scrivi, so che non ha cambiato il Vecchio Testamento, ma solo il sabato. Beh, insomma, non esattamente, Gesù non è venuto solo per abolire il sabato, ma per abolire tutte le parti della legge che ha adempito. Romani 10, Angelina, ce l'hai? Mi
Sì. Poiché
aiuti con la scrittura, verso 4, grazie.
Cristo è il termine della legge per la giustificazione di tutti coloro che credono. Romani 10, verso 4.
Capito? Gesù ferma la legge, cioè non la legge, i 10 comandamenti, non uccidere, non rubare. Adesso posso rubare, posso fare quello che voglio. No, sono ancora validi i 10 comandamenti. Il sabato, come abbiamo visto, ma neanche il sabato è finito, perché dice Paolo in Romani, cos'è, 14,5, che c'è chi adora in un giorno speciale il sabato e c'è chi adora tutti i giorni. Quindi si può adorare anche il sabato, non è mica proibito, eh. È come il battesimo dall'acqua, chi lo vuole lo può fare, non serve a niente, ma lo può fare. L'acqua non è proibita. Io ho battezzato nell'acqua, non c'è problema. Però è lo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo è Gesù, è quello il vero battesimo.
Quindi il sabato lo scegli tu se lo vuoi la domenica, se lo vuoi ogni giorno, ma l'importante è devi adorare.
Sì, certamente. La trappola è che molti cristiani dice non siamo sotto la legge, e possiamo di sabato fare questo e quello. D'accordo, ma se tu non adori il Signore in modo specialissimo il sabato, bisogna che lo adori 7 giorni alla settimana. Io faccio così. Quindi la legge rimane in effetto per certi personaggi. Andiamo a quei personaggi, 1 Timoteo 1,9. Per questi la legge è ancora in effetto oggi. Cosa dice?
Sappiamo anche che la legge è fatta non per il giusto, ma per gli iniqui e i ribelli, per gli empi e i peccatori, per i sacrileghi e gli irreligiosi, per coloro che uccidono padre e madre, per gli omicidi, eccetera. 1 Timoteo 1,9.
Cioè, per questa gentaglia, speriamo di non essere, di non avere questi peccati, d'accordo? Questa gentaglia, e alcuni di questi si credono cristiani, si chiamano cristiani, eccetera, eccetera, come quello di 1 Corinzi 5,5, si chiamava cristiano e andava a letto con la moglie di suo padre. E no, caro, tu ti chiami cristiano, ma sei... No, non lo sei, fin quando non porti frutti. Insomma, se uno si crede cristiano, ma si comporta come i suddetti di questa scrittura, 1 Timoteo 1,9, l'adempimento di Cristo per lui non vale. Va bene? Cioè, Gesù Cristo è morto per tutti, ma non per tutti, cioè non per quelli che la legge del Vangelo non seguono. Uno scaldapanche che non fa niente per Gesù, quello non... Quello non sa neanche se è cristiano vero. Dobbiamo portare frutti a Cristo. E allora, cioè, per lui che si comporta male, diciamo, permanentemente, non è che tutti sbagliamo, ci pentiamo e ricominciamo. Ma quelli che invece non si pentono e continuano di male in male, di disubbidienza in disubbidienza, per loro vale la legge di Mosè ancora, rimane in vigore. È come se Gesù... Per lui o lei, lui, non fosse venuto. Non importa quanto uno può essere religioso, perché ha respinto la legge di Cristo che è Angela. Galati 5, 20, 5, 22, 25. Grazie.
Il frutto dello Spirito invece è amore,
Amore,
gioia,
gioia,
pace,
pace,
pazienza,
pazienza,
benevolenza,
benevolenza,
bontà,
bontà,
fedeltà,
fedeltà,
mansuetudine,
mansuetudine,
autocontrollo.
autocontrollo.
Contro queste cose non c'è legge.
Capito? Non c'è legge di Mosè contro queste cose. E quelli?
Quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Se viviamo dello Spirito, camminiamo anche guidati dallo Spirito. Galati 5, versi 22 a 25.
Amen, amen. Così il Signore dice, cos'è che, com'è che dice, camminiamo nello Spirito. E cosa vuol dire camminare nello Spirito? Una cosa che dice, è così astratto, che io, certo, camminiamo tutti nello Spirito, basta che andiamo a sederci su una panca, ascoltare un sermone. No, caro, ci sono comandamenti specifici e, capito, non è solo una fede, che non si vede, però c'ho la fede. Non la vedi è perché non la vedi, però io ce l'ho. Come fai a dire che non ho la fede? No, caro. La luce è invisibile, ma se non la vedi riflessa, non è luce. Quindi la fede è invisibile come la luce, ma se non la vedi riflessa nelle tue opere in Cristo, non ce l'hai. Perché il Signore dà comandamenti che rivela la tua fede. Per esempio Matteo 28, andiamo uno di questi, ma te ne potrei dare molti di più. 28, 19 e 20, andate.
Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Ecco, non dice acqua, quindi Padre, Figlio e Spirito Santo, sei battezzato, avanti.
Insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate.
Ecco!
Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Matteo 28, versi 19 e 20.
Allora, qual è il giorno che Gesù non è con te? Io sono con voi tutti i giorni,
grazie Gesù.
Tutti i benedetti giorni, sino alla fine. Non dimentichiamolo che il diavolo ti dice, Dio ti ha abbandonato, eccetera. No, è un bugiardo. Io insisto su questi comandamenti, come questo che ho appena citato, andate e fate discepoli di tutti i popoli, insisto. Perché? Perché sono tra quei comandamenti che il diavolo più teme, e come va in giro a fare discepoli, il diavolo combatte, i suoi demoni anche, e certe chiese anche. Allora, neanche a dirlo che questi comandamenti, cioè che mostrerebbero la fede, sono i più ignorati dalla religione tradizionale. Ora, tu chiedi riguardo ai sacrifici, allora,
sì.
Non so esattamente a quali sacrifici ti riferisci, vengono da due tipi, cioè sacrifici del Vecchio Testamento di animali e sacrifici dalla vita cristiana. Adesso cerchiamo
Sono anche quelli sacrifici che la religione chiama sacrifici. Per esempio il sacrificio della messa.
Il sacrificio della messa.
Della
ma
penitenza.
Qualcuno mi può spiegare cos'è il sacrificio della messa? Ma stiamo scherzando? Che ripetiamo il sacrificio di Cristo ogni settimana?
Ma li chiamano sacrifici.
Ma loro non sanno cosa stanno dicendo.
E quelli sono necessari?
Scusa, ogni tanto mi scappa una risata. Ma vuoi ripetere il sacrificio di Cristo? Tu farai i sacrifici che devi fare. Ad esempio, se un lavoro che non ti piace per il Signore, non ti piace, però ti sacrifichi e lo fai per il Signore. Però andare a dire facciamo il sacrificio della messa, ma qual è?
Guarda, c'è la scrittura, l'ho trovata, in Ebrei 10:11. Mentre ogni sacerdote sta in piedi ogni giorno a svolgere il suo servizio e offrire ripetutamente gli stessi sacrifici che non possono mai togliere i peccati, Gesù, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre, con un'unica offerta ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati. Ebrei 10, versi 11 a 14.
Quindi basta questa scrittura per annullare, distruggere, mettere a vergogna qualunque prete che dice sono qui io, eccetera. Ma no, ma signor prete, tu devi evangelizzare, però non puoi prendere, non puoi darmi il sacrificio della messa. Ma andiamo, signor sacerdote, per cortesia, togliamoci gli imbragamenti religiosi, le messe in scene, e andiamo come Gesù. Cioè, i sacerdoti e anche molti protestanti si vestono in un modo particolare, ma Gesù non si vestiva in un modo particolare, è venuto per mostrare che non servivano a niente gli imbragamenti. Erano solo per dimostrare nella carne quello che gli orbi spirituali, orbi, quei paraocchi, non vedevano nello spirito. Allora togliamoci i paraocchi religiosi, per cortesia, che la religione è l'asso nella manica del diavolo.
Quindi i sacrifici religiosi sono diversi dai sacrifici scritturali della Bibbia.
Sì. sacrifici del Vecchio Testamento ovviamente non vanno ripetuti in virtù del sacrificio di Cristo sulla croce. Quindi i sacrifici non hanno niente a che fare con la salvezza. Gesù ha compiuto tutto sulla croce. Va bene, io posso essere il più grande disgraziatone, però se ho Gesù nel mio cuore, che ce l'ho, sono salvato dal sacrificio di Cristo. I sacrifici lascia che li facciano i musulmani, gli indù, i buddisti che si sacrificano perché così nel loro paradiso, avranno una sedia più comoda, non lo so. I sacrifici che servono per poter ubbidire ai comandamenti di Cristo nel Nuovo Testamento, quei sacrifici sono necessari. Qui sto allargando un po' il discorso, perché questo è un tasto delicato. Quindi i sacrifici che compiamo per ubbidire ai comandamenti di Cristo sono necessari. Cioè qualunque sacrificio per aiutare la moglie, il marito, i figli, la famiglia, c'è chi lavora 8 ore, 10 ore, 12 ore, 14 ore, ci sono anche di quelli per aiutare la famiglia, sono sacrifici necessari se servono, quindi sacrifici per amore. Qui non si parla di sciocchi ritualismi e ripetizioni a pappagallo religiose. Ma bensì sto parlando di tutti quei sacrifici occorrenti per poter mettere in pratica i comandamenti di Cristo. Quindi se un sacrificio serve per obbedire a Gesù, ben venga, certo sì, è necessario. Se il sacrificio deve essere religioso, ripetere a pappagallo, un sacrificio di ripetizione, quello è, guarda, non voglio dire parolacce, ma quello lì, cioè, lasciamo perdere, meglio che mi fermo qua. Guarda, prendiamo la mia carne egoista. Cioè, la mia carne egoista se la vuole passare e spassare davanti a un computer, a ciarlatanare con i perditempo dei social. Litighiamo, vediamo chi ha ragione, ma non riesci mai a convincere uno che litiga con te. Se vuoi vincere una lite, vuoi vincerla, il solo modo è di andartene. Va bene, è come quel dottore che mio padre gli ha chiesto, ogni tanto mio padre fumava una sigaretta la settimana, fumava, perché sapeva che faceva male. O anche una al mese ne fumava. E diceva a mia madre, portami una sigaretta. Così, eh? E allora un giorno vado dal dottore e fa, dottore, lei mi deve aiutare. Il dottore dice, sì. A me mi deve dire qual è la sigaretta che non fa male. E il dottore lo guarda in faccia e dice, la sigaretta che non fa male è quella che non fumi.
Bello, bello.
Capito, meno male che io ho smesso quando avevo 22 anni. Grazie a Dio. Allora, siccome sono un cristiano vero, e la mia salvezza è vera, io mi alzo dal mio di dietro e vado a cercare le pecorelle in ciò che si chiama evangelizzazione.
Quindi,
va bene?
Sta parlando di sacrifici che sono giusti? Cioè, quando Gesù dice, chi mi vuole seguire rinunzia a se stesso, prendi la sua croce ogni giorno, questi sono sacrifici?
Sì.
Perché tu dici non puoi seguire la carne egoista, devi alzarti e andare a evangelizzare.
E la carne vuole solo impoltronarsi in qualche chiesa, in qualche casa, in qualche fare nulla.
Evangelizzare è un sacrificio?
A volte sì, solamente che dopo ti piace, la fame viene mangiando. A volte io andavo a evangelizzare e all'inizio era freddo, pioveva, troppo caldo, eccetera, eccetera. La mia carne diceva sempre di no e andavo lo stesso. All'inizio era dura, ma 5 minuti. Poi, sai, capito, ti scaldi e allora diventa una gioia, dimentichi il sacrificio. E così, per me è così.
Quindi Vicky chiede, Dio vuole sacrifici, gli saranno graditi o li rigetterà? Diciamo la risposta è, i sacrifici fatti per ubbidire al Vangelo, gli saranno graditi, certo.
Sì, quello sì, quello sì. La vera evangelizzazione non è solo di andare per un certo tempo, in un certo giorno, tutto il resto del tempo niente. Io evangelizzo queste ore tale giorno. No, quello è super noioso, quello è stile testimone di Geova, quello è, diciamo, meccanico, robotico. Ma la vera evangelizzazione, come faceva Gesù, sempre, ovunque, a chiunque è possibile. Quando puoi, con chi puoi. Alleluia.
Amen.
Non
Amen.
solo quella ora speciale, in quello giorno speciale della settimana, perché Gesù era sempre Gesù.
Sì.
Era sempre, arriva una donna al pozzo, la evangelizza, e una donna che invece al pozzo non ci va, la evangelizza anche lei, che mica serve al pozzo. Così faceva Gesù ai discepoli, così fa la sposa di Cristo. Non hai bisogno di un pozzo per evangelizzare, si evangelizza anche senza pozzo. C'era l'adultera, Giovanni capitolo 8, che la volevano lapidare, mica c'era un pozzo lì, mica era il giorno di testimonianza, il giorno che Gesù evangelizzava. Oggi io non evangelizzo, ma lascia che la lapidano. Ma non si può essere discepoli così. Il discepolo è sempre pronto. Capito? 24 ore al giorno il discepolo è discepolo. Il diamante non è diamante solo quando vai a evangelizzare, sempre. Un testimone di Cristo è pronto a testimoniare per lui? Sempre. Perché quando quella opportunità se n'è andata, di solito se n'è andata per sempre. Va bene? Sempre, sempre. Parcheggi la macchina, esci dalla macchina, devi andare a comprare un po' di fagioli e cocuzze per Deborah che deve cucinare. E si presenta una occasione di evangelizzare una persona. Le cocuzze possono aspettare, evangelizza. Le cocuzze, hai visto mai le cocuzze con le ali?
No.
No, capito? Le cocuzze non volano via, però la pecorella sì.
È vero, è vero.
Capito? C'è un'opportunità che si crea nella situazione, un discorso, evangelizza e non sbagli mai.
E ti leggo una scrittura appena arrivata adesso da parte di Emanuele, Romani 12, verso 1. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Romani 12, verso 1.
Amen. Grazie Manuelino.
Quindi il sacrificio gradito a Dio è quello che facciamo per ubbidire, e a volte la carne deve soffrire perché non riesce a fare tutti i suoi vizi.
I suoi
Vizi?
vizi? Sì, quello che vuole.
Però in ubbidienza a Dio è un sacrificio gradito.
E la carne è sempre nemica di Cristo. La nostra carne si sveglia la mattina, la carne dice: io sono nemica di Cristo. Infatti, appena apro, non dico gli occhi. Al mattino quando apro un occhio comincio a pregare in lingue, eh? Contro di me, contro la mia mente carnale. Pochi secondi, patapummete, sono sveglio, lodando il Signore. Come sai che sei sveglio la mattina? Perché lodi il Signore. Se ti svegli la mattina, mi giro di qua, mi giro di là, e non vai da nessuna parte. Devi andare dal Signore in preghiera. Come si va dal Signore? In preghiera si va dal Signore.
Voglio chiederti nel caso che Vicky si riferisce ai sacrifici che si faranno nel futuro, nel millennio, possiamo spiegare un po' quello? Nel millennio si faranno sacrifici di animali a Gerusalemme?
Ecco, questo tipo di sacrifici, cioè non è chiaro nella Bibbia riguardo al millennio, se si uccideranno animali nel millennio. Nel millennio vivranno popoli che non saranno credenti cristiani, e tutta gente che dovremmo evangelizzare.
Sì, ma
E chi di noi sta sprecando la vita a scaldare panche, farebbe bene a prepararsi ora a imparare come evangelizzare, perché nel millennio ci sarà da evangelizzare. Alcuni lo faranno come Apocalisse 20 verso 4, seduti sui dei troni, Apocalisse 5 versi 9 e 10, che regneranno, e altri dovranno farlo come diciamo sotto gli ordini dei re, delle regine, dei principi che qui si sono comportati degnamente e che dovranno dirigere il millennio, va bene? Ora Dio assegnerà, non sappiamo chi sono questi.
Ma come Vicky dice, Gesù è venuto e ha cambiato un po' tutto. Perché allora durante il millennio si torna indietro a un periodo prima di Gesù?
Guarda, non è molto chiaro nei dettagli il modo in cui Dio richiederà nel millennio che i non credenti come devono adorare, per cui, no, per cui io volevo dire, non lo dico più, ma volevo dire, non posso essere dogmatico, volevo dire, capito? Posso azzardare, volevo azzardare, probabilmente sì, ci saranno sacrifici di animali, però no. Volevo dire, non posso essere dogmatico, però alto là chi va là? Alto là chi va là? Stop, correzione. Capito? Il Signore mi ha fermato e mi ha dato una correzione, che io ho detto non lo so se ci sarà sacrificio di animale. Io ho pregato e il Signore mi ha dato la risposta precisa, attenzione, mi ha mostrato di andare alla profezia del quarto tempio. Dopo quello dell'Anticristo.
Ah, quello che abbiamo spiegato ieri.
Sì, ieri ho parlato del quarto tempio. L'Anticristo farà il tempio dei 7 anni, però poi lui lo dissacra perché si siede come Dio. Il diavolo si siede come Dio e dice lui è Dio, dissacra. Va bene? Allora Dio nel millennio farà un quarto tempio che vediamo in Ezechiele capitolo 40 in avanti. Va bene, ci sono 7 capitoli che Dio costruisce dalle misure, proprio le misure precise da, non so se ti ricordi ancora delle misure, cos'era?
No, erano tutta la zona del tempio, era 16 chilometri per 16
16,
chilometri,
e so che c'era un 6.
mentre l'edificio stesso del tempio sarà 1,6 chilometri per 1,6 chilometri.
Ecco, 1,6 km il tempio per 16 km tutta l'area, adesso mi ricordo, abbiamo scoperto ieri. Ecco, però il Signore mi ha corretto quando io ho detto non lo so se ci saranno sacrifici di animali. Il Signore mi corregge. Alt, vai a Ezechiele 43 che sta parlando del quarto tempio e dove ho trovato invece una precisa risposta, una piccola rivelazione che il Signore mi ha dato mentre pregavo. Leggiamolo, vai a Ezechiele 43, 25. Ascolta bene qua. Fino al 27.
Per 7 giorni offrirai ogni giorno un capro in sacrificio per il
Sta
peccato.
parlando del millennio, se va bene?
Verrà pure offerto un torello e un montone del gregge, entrambi senza difetto.
Quindi sacrifici di animali durante il millennio.
Per 7 giorni si farà l'espiazione per l'altare, lo si purificherà e lo si consacrerà. Terminati questi giorni, l'ottavo giorno in poi, i sacerdoti offriranno sull'altare i vostri olocausti e i vostri sacrifici di ringraziamento, e io vi gradirò, dice il Signore l'Eterno. Ezechiele 43, versi 25 a 27.
Va bene, quindi dobbiamo rettificare qua, capito? Nel millennio sì, ci saranno sacrifici di animali, cioè, ossia gli ebrei che ancora non fossero salvati in Cristo, ci saranno anche quelli, eh? Così come il resto del mondo, cioè ci saranno quelli che si pentiranno o si convertiranno a Cristo e faranno parte del corpo di Cristo, però ci saranno ebrei che ancora non sono convertiti. Allora, insieme al resto del mondo ateo, questi ebrei non credenti dovranno continuare a offrire olocausti e sacrifici di animali proprio come nel Vecchio Testamento, cosa che non è richiesta ai cristiani, perché Cristo col suo sacrificio ha annullato il sacrificio di animali per quelli che credono. Però per quelli che non credono, cosa vuoi dargli lo Spirito Santo che non credono? E allora devono tornare sotto la legge. Come dice 1 Timoteo 1,9, chi cammina fuori di Cristo è sotto la legge.
Ma perché li facciamo tornare sotto la legge? Perché non li insegniamo invece su Gesù e sul Vangelo?
E cosa credi che faremo nel millennio?
Ah, faremo questo?
Faremo questo, ma tu
Ok.
pensi che nel millennio siamo lì a scaldare panche?
No.
Ma nel millennio io chiederò a Gesù permesso di bruciare tutte le panche. Si dice in Italia il falò di Sant'Antonio. Io chiederò a Gesù se può mandare un po' di autotreni o carri tirati da buoi, quello che sarà, a raccogliere tutte le panche delle chiese, va bene, e fare un barbecue, una grigliata su quelle panche. A qualcosa saranno buone queste panche, no? Oltre a far venire mal di ossa di dietro. Ci siamo?
Sì.
In questo periodo millenario, la parola ci dice, va Zaccaria, Zaccaria 14, dal 16 al 21, parla del periodo millenario, verso 16.
Tutti quelli che saranno rimasti di tutte le nazioni venute contro Gerusalemme.
Capite cosa sta dicendo qui? Cerchiamo di capire, cerchiamo solo di non leggere, ma anche di capire. Cioè ci saranno tutte le nazioni che attaccheranno Gerusalemme, cioè alla vigilia, quando? Alla vigilia di Armageddon, pochi giorni prima. Ci sono Anticristo avrà 200 milioni di soldati e dice, va, stavolta l'America non la salva a Israele, 200 milioni di soldati. E subito dopo di quello che l'America viene distrutta, ed è subito dopo di quello che c'è Armageddon. Ci siamo?
Sì.
Quindi sta dicendo, tutti quelli che saranno rimasti, Zaccaria 14, 16, attenzione, fare attenzione, tutte quelle che saranno rimaste, di tutte le nazioni venute contro Gerusalemme, cioè i sopravvissuti dell'ira di Dio e dalla battaglia di Armageddon, che in totale, in base a Daniele 12, versetti 11 e 12, è un periodo di quanti giorni? 75 giorni, 30 per l'ira, 45 per Armageddon. Lo abbiamo già studiato questo, non me lo fate ripetere. Allora cosa dice? Cosa farà questa gente, queste nazioni che saranno rimaste di quelli che hanno attaccato Gerusalemme? Saliranno
di anno in anno a prostrarsi davanti al re, al signore degli eserciti, e a celebrare la festa delle capanne. Zaccaria 14, verso 16.
Quindi è una ripetizione, è un ritorno al Vecchio Testamento, praticamente. Celebrare, guarda, quindi le nazioni che sopravviveranno ad Armageddon saliranno di anno in anno a prostrarsi e celebrare la festa delle capanne e dovranno offrire, non lo dice qua, ma dovranno offrire sacrifici di animali giornalieri, quotidiani, dove è scritto, l'abbiamo letto in Ezechiele 43, 27, una rivelazione che Gesù mi ha dato stamattina, capito? Io avevo qui gli appunti vecchi di ieri e ho dovuto correggere tutto perché Gesù mi ha rivelato che sì, ci saranno sacrifici di animali. Io stavo dicendo a Vicky, questa sorella, che non lo so, invece adesso lo so, va bene, perché Gesù mi ha dato una scrittura. Se non mi dà scrittura io non so niente, però quando Gesù mi dà una scrittura allora divento dogmatico. Angela, cos'è la festa delle capanne? Vuoi andare all'enciclopedia?
Sì, la festa delle capanne, nota come Sukkot, è una gioiosa festività ebraica autunnale che dura 7 giorni e commemora i 40 anni in cui gli ebrei vissero in capanne precarie nel deserto durante l'Esodo.
Per 40 anni.
Si celebra costruendo e vivendo in una sukkah, una capanna temporanea con tetto vegetale. Ecco i dettagli principali della festa. Ricorda la protezione divina durante la peregrinazione nel deserto e celebra la raccolta agricola. Gli ebrei costruiscono una capanna all'aperto, nei giardini o balconi, con almeno 3 pareti e un tetto di rami da cui si deve vedere il cielo. Durante i 7 giorni è tradizione mangiare, studiare o dormire nella sukkah. Interessante.
Quindi si chiama Sukkot, è la festa, e gli ebrei lo fanno tutti gli anni, quelli che possono. E quello lì sarà richiesto a quelli che vanno a Gerusalemme. Quindi apparentemente Dio richiederà alle nazioni del millennio che viene di osservare anche questa festività. E in Ezechiele 43, 27, abbiamo visto che richiederà anche i sacrifici di animali. Ossia, le nazioni sopravvissute nel mondo, che stiamo parlando qui dopo Armageddon, no? Qualcosa sopravviverà. Dovranno mandare delle delegazioni a Gerusalemme a prostrarsi davanti al re, al signore degli eserciti, cioè chi è il re? È Gesù Cristo, e a celebrare questa festività. Ma anche nel millennio, attenzione, queste nazioni che non sono salvate avranno la scelta di ubbidire o disubbidire. E in quel caso Dio dice, va bene, ai disubbidienti, no? Andiamo al verso 17.
Quanto a quelli delle famiglie della terra che non saliranno a Gerusalemme per prostrarsi davanti al re, al signore degli eserciti, non cadrà pioggia su di loro.
Capito? Adesso Per esempio in Iran non sta piovendo e non c'hanno acqua
Wow,
da bere in
è
Iran.
vero.
E, cioè, quando non cade l'acqua è una maledizione e questa maledizione cadrà sulle nazioni che non vanno adorare, che non mandano rappresentanti a adorare Dio a Gerusalemme.
Se
18.
la famiglia d'Egitto non sale e non viene, neppure su di lei ne cadrà. Sarà colpita dal flagello con cui il nazione colpirà le nazioni che non
Co con
saliranno.
cui il Signore.
Colpirà le nazioni che non saliranno a celebrare la festa delle capanne. Tale sarà la punizione dell'Egitto e la punizione di tutte le nazioni che non saliranno a celebrare la festa delle capanne.
Sta parlando al futuro, sta parlando di quello che avverrà nel millennio che viene. Qui siamo nel millennio.
In quel giorno si leggerà sui sonagli dei cavalli.
Santità al Signore.
Santità al Signore, le pentole nella casa del Signore saranno come i bacini davanti all'altare.
Capito? Regno di Dio, tutto dedicato al Signore. Adesso è tutto dedicato al diavolo, multinazionali, i centri commerciali. E tu, l'adorazione di Baal, del denaro, del materialismo. Allora sarà tutto consacrato a Gesù Cristo, a Dio.
Ogni pentola a Gerusalemme e in Giuda sarà consacrata al Signore degli eserciti. Tutti quelli che offriranno sacrifici ne verranno a prendere per cuocervi le carni, e in quel giorno non ci saranno più cananei nella casa del Signore degli eserciti. Zaccaria 14, versi 17 a 21.
Non ci saranno più cananei, che significa? Vediamo che Dio sta chiamando i presenti abitanti di Israele, che non sono Israele, come i palestinesi, eccetera, che non sono israeliti, li sta chiamando cananei, Canaan. Ricordate che è successo a Canaan quando Dio mandò Giosuè a fare guerra per dare la terra a Israele. Ossia nessuno potrà risiedere a Gerusalemme o Israele che non si sia convertito al popolo di Dio, che a quel punto, ovviamente, come si chiamerà il popolo di Dio a quel tempo? Nel millennio si chiameranno cristiani, non più ebrei. E gli ebrei sono una setta come cattolici, come protestanti, per capirci, ma non ci saranno più quando entrerà in azione in piena funzione il corpo di Cristo in tutto il mondo. Quella sarà l'unica razza? Beh, forse non devo dire l'unica razza, però dovrei dire l'unica denominazione, l'unica. Ce ne saranno altre, però la sposa di Cristo, però la vera Chiesa sarà il corpo di Cristo. Va bene? Non ci sono più i pentecostali, i battisti, i calvinisti, eccetera, eccetera, no, i cattolici, i testimoni di Geova. Ci sarà il corpo di Cristo e gli ebrei convertiti entreranno a far parte del corpo di Cristo. Capite? Adesso i papi chiamano gli ebrei i nostri fratelli maggiori, ma per cortesia, non diciamo sciocchezze, come gli ebrei i nostri fratelli maggiori, ma se neanche credono in Gesù, signor Papa, ma give me a break, come in italiano give me a break, ho bisogno di una pausa. Che mi break. Allora, cosa è scritto Galati 3:28?
Non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. Galati 3:28.
Capite? Può andare avanti. Non c'è qui cattolico, non c'è qui protestante, eccetera, eccetera. Che questi qui si sentono superiori uno all'altro. Io sono protestante, sono superiore a te cattolico. E non è mica vero. I tuoi frutti in Cristo lo devono dire. In conclusione, gloria a Dio per il sacrificio di Cristo per la nostra salvezza. Cos'è che c'è Pietro che dice qualcosa riguardo a questo? 1 Pietro 2:5.
Anche voi, come pietre viventi, siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali, graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. 1
Allora,
Pietro 2:5.
1 Pietro 2:5. Allora, grazie a Dio che ora i sacrifici che dobbiamo fare sono solo per mostrare il nostro amore. A volte è un sacrificio perché devi dare amore a uno che ti odia. È sacrificio, però Dio li gradisce. Sacrifici di mostrare la nostra fedeltà, il nostro zelo. Sacrificio per manifestare che la nostra salvezza è autentica, non nominale, presunta. Ora, il nostro sacrificio è la gioia di amarci gli uni gli altri e amare le persone che Dio ci ha messo vicino, ma anche persone difficili come me, per esempio, amarle. Ma il sacrificio, amare lo stesso, va bene? E allora, magari a volte è un sacrificio raggiungere le pecorelle perdute, ma io se vado a evangelizzare, sono sicuro che Dio vuole che evangelizzo con la persona, ma io mi vergogno. Tarangi, fai il sacrificio di non vergognarti. Se ti vergogni di Gesù, sei conciato male. E allora ti sacrifichi e non ti vergogni e lo evangelizzi perché Gesù te l'ha mostrato. Allora, noi sappiamo che oggi parlare di raggiungere le pecorelle perdute è una bestemmia. Dove? Nelle chiese secolari. Se chiese secolari tu non puoi andare al pulpito e dire: ehi, cosa ne dite se andiamo tutti fuori a evangelizzare? Oh, no, dalla panca non mi alzo. Non si alza nessuno, ho provato io. Chiese pentecostali, che è un sacco di lingue e stralingue, non si è alzato nessuno. Mi hanno fatto fare una figura cretina. Aveva appuntamento, non so se ti ricordi, questa chiesa che siamo andati, e ho detto: allora, cosa dire, andiamo tutti a evangelizzare? Tutti, sì. E
No, ma era una chiesa indipendente, libera, anche se in realtà era pentecostale, ma si chiamavano
si
indipendenti e
chiamavano indipendenti.
hanno ricevuto super bene il messaggio del tempo della fine, del rapimento, dell'evangelizzazione. Siamo andati lì tante volte, di nuovo e di nuovo, per evangelizzare. Il pastore è super
E io ho
aperto.
fatto un passo in avanti.
E allora li ha invitati fuori durante la settimana, martedì sera alle ore non so che ora, ci incontriamo e andiamo a evangelizzare in gruppi 2 a 2. E ci organizziamo lì, venite, chi può venire, e ci
Venite,
organizziamo. E
venite.
poi vi insegniamo come fare.
E noi siamo stati
Tutti
così. Tutti
contenti, tutti sì, certo, veniamo,
alleluia,
come
alleluia, lingue, stralingue. E lui è stato così stupido che ci ho creduto. Ci
no?
ho
Ma
creduto.
è normale che hai creduto.
Martedì sera, no, è logico, sto dicendo. Martedì sera puntuale, mi pare che erano le 6, le 7 di sera. Siamo andati lì, c'erano solo tre ragazzine della chiesa,
Bambini, erano bambini di
tre bambini della chiesa che mi hanno creduto.
12 anni, bambini.
Gli altri sono spariti tutti, come quella parabola: vai a invitare per la festa del figlio. Uno dice: io ho comprato dei buoi, devo andare a provarli. Io ho comprato un pezzo di terra, devo andare a guardarla. Io ho sposato una moglie, devo andare a collaudarla, eccetera. Ma dico, non sempre, tutti avevano delle scuse perfette. Non, e la domenica seguente, e sono andato: ma guardate che martedì sera io ero qui. Tutti: oh, come? Ero qui martedì sera, non siete venuti nessuno?
Sì.
Oh.
Sì, è vero, perché avevamo organizzato un po' tardi di sera, vero, verso le
Sì, di
6-7,
maniera che
perché
nessuno.
avevano lavoro, avevano altri impegni, però a quella ora hanno detto che verranno, invece non sono venuti.
Cioè, di maniera che nessuno avesse scuse. Cioè, oggi in qualunque chiesa parlare di uscire, evangelizzare, è una bestemmia. Sei impazzito andare a cercare pecore. Impazzito, frate Giuseppe, è pazzo. Adesso. Dio benedica la vera Chiesa che lo fa. Preghiamo che la nostra Chiesa ne sia parte. Preghiamo di essere di quelli che, gloria a Dio. Vai, sei secondo Timoteo, cortesia. 4 al 2.
Predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Secondo Timoteo 4, verso 2.
Alleluia, dimmi.
E c'è una bella scrittura che Aleandra ha inviato sui sacrifici.
Aleandrina, Dio ti benedica.
Salmo 51, versi 18 e 19. Tu non gradisci il sacrificio, se offro olocausti, tu non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Un cuore contrito è affranto tu, o Dio, non disprezzi. Salmi 51, versi 18 e 19.
Grazie, bella scrittura. I sacrifici di Dio sono un cuore pieno per Gesù. L'amore che diamo alla moglie, al marito, non a chiacchiere religiose.
E poi sai, all'inizio
Quando la moglie
forse.
ti fa arrabbiare, dagli amore. Speriamo che mia moglie non ascolta, perché
Sì che
non
ascolta.
so se io esattamente lo faccio sempre.
Sì che
Che mia
ascolta.
moglie è il mio giudice, capito? Lei è la presenza di Dio, il mio fianco. E devo rigare diritto, perché lei, caro mio, è un tipo militare. Dimmi.
Dici che il sacrificio gradito è un cuore pieno. Forse all'inizio sembra un sacrificio, ma poi più dai il tuo cuore a Dio, più lui lo riempie e ti dà più di quello che tu hai dato a
Amen.
lui. Lo stesso con l'evangelizzazione. Hai detto che a volte ci vergogniamo ed è difficile, è un sacrificio andare a evangelizzare. E tutti abbiamo iniziato così. Anche io andavo per le strade e mi vergognavo di fermare la gente. Ma non era che mi vergogno di Cristo. Amavo Cristo. Mi vergognavo perché ero troppo orgogliosa. È il mio orgoglio che soffre. E quello dobbiamo vincerlo. Quella vergogna non è da Dio. Dobbiamo vincere noi stessi la
Quella
vergogna
vergogna
dell'orgoglio.
è la presenza del
Sì,
diavolo.
sì, sì. All'inizio è un sacrificio, forse, perché devi andare contro te stessa, ma poi è una gioia, un piacere quando le anime si salvano davanti ai tuoi occhi e senti le loro storie, i loro problemi e vedi come si salvano. È una gioia più grande di qualsiasi altra cosa che hai vissuto.
Amen, guarda.
E ami farlo, non è più un sacrificio.
Ma nel mondo imparano a vincere la vergogna. Nel mondo, uno che va di porta in porta a vendere pigiami, capito? Pantofole, cappellini per la spiaggia, capito? E deve vincere la vergogna se vuole mangiare.
È vero.
E noi, se vogliamo mangiare la manna di Dio, dobbiamo vincere la vergogna. Ma il diavolo ti fa vergognare di Gesù? Ma stiamo scherzando? È il diavolo, il mondo che deve vergognarsi. Vergognarsi di Gesù? Ma per cortesia, quella è una vergogna che bisogna vincere!
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Una domanda, torniamo al millennio. Ho una domanda da parte di
Torniamo a cosa?
al
Al
millennio.
millennio.
Una domanda da parte di Nicoletta che ha scritto chiedendo: "Ciao fratelli, posso chiedere come è possibile con tutto quello che avranno visto prima del millennio che i sopravvissuti ancora non crederanno a Dio? Soprattutto se Gesù dimorerà tra gli uomini." Grazie per la risposta e per tutto quello che fate per noi, Nicoletta.
Dio ti benedica, Nicoletta. La risposta è in Giovanni 11. In Giovanni 11 Gesù risuscita Lazzaro e dice che alcuni, vedendo i miracoli così, sono andati dai farisei e studiavano il modo come ucciderlo.
Oh, cioè the opposite reaction.
L'opposto, grazie Signore. E anche più avanti la parola dice che cercavano anche di uccidere Lazzaro. Perché dice che grazie a lui molti si convertivano. Va bene,
Appena risuscitato vogliono ucciderlo.
ci riuscirono? No, non ci riuscirono, perché dopo Lazzaro dice, la storia cristiana racconta che Lazzaro andò in giro a evangelizzare tutto il mondo e andò anche a Cipro. Infatti a Cipro c'è una tomba che si può vedere oggi che dice, qui giace un uomo che morì 2 volte.
Dice Lazzaro, qui giace
È
Lazzaro.
Lazzaro, cioè, quello è l'unico uomo che è morto 2 volte. Beh, anche altri, eh. Cioè, tutti quelli che Gesù risuscitato,
Ah,
che vi
sì.
sono morti 2 volte.
Vero. Bello,
Bene,
bello.
bene, gloria a Dio.
Quindi anche
Angelina.
se vedono Armageddon, vedono Gesù sulle nuvole, vedono rapimento prima, entrano nel millennio e tuttavia scelgono di non credere in
Ma se
Dio.
uno è capra, è capra.
Ai, ai, ai.
Cioè, se uno è un diamante, pietra preziosa è pietra preziosa, pecorella è pecorella, ma se è un caprone. Perché il diavolo non si converte e
È
risolviamo
vero,
tutto?
perché non si
No,
converte?
niente da
Ha
fare,
visto Dio faccia a faccia? È
non si converte il vecchio caprone.
vero.
Vabbè, assicuriamoci che siamo convertiti noi, non solo a chiacchiere, non solo religiosa. Io sono un buon religioso, testimone di Geova, mormone, cattolico e protestante. Ma caro mio, queste cose sono sciocchezze per bambini, sono giocattoli. Smettetele di giocare con i balocchi, con le vostre religioni. Andiamo a Gesù, che non è religioso. Matteo 15,6 dice: voi con le vostre tradizioni avete annullato la parola di Dio. Il diavolo non può annullare la parola di Dio, però i religiosi sì, perché il diavolo ha costruito questo giocattolo, giocattolo che si chiama religione, e quello annulla la parola di Dio. Non devi andare a evangelizzare, basta che ti siedi e ascolti uno che parla di evangelizzazione. Dimmi, Angela.
No, Paul vuole dire qualcosa?
Yeah, I don't think in the millennium there will be the problem of people debating back and forth, is God real, is there a God?
Non credo
Ma
che nel millennio
vogliamo,
si faranno
no.
dei non credo si faranno dei dibattiti, esiste Dio, non esiste, tu cosa pensi?
Not like these days, they're always talking about that.
Non come si fa oggi.
Because, remember, before the millennium, in Revelation it says that the mystery of God would be finished.
Perché nel libro di Apocalisse, prima del millennio, dice così, il mistero di Dio sarà finito.
Well, because Jesus comes in person, in the rapture, and in Armageddon, on the earth. He actually stands on the earth.
Perché Gesù viene di persona al rapimento e anche ad Armageddon e pone sui piedi sulla terra.
There is no more, it's no longer up to debate, is Jesus real or not?
Non sarà più un punto di domanda, esiste Gesù o non esiste?
The question will be, do you want to obey him or not?
Però la domanda sarà nel millennio, vuoi ubbidire a Gesù o no?
And apparently there will be a good amount of people that say no, I don't want to obey him.
E sembra che ci saranno un gran numero di persone che non vorranno.
As we see at the end, when they come again and surround the camp of the saints.
Come sappiamo, perché dopo il millennio, alla fine dei mille anni, questi si mettono tutti insieme e circondano il campo dei santi.
But it's a different time. These days it's more by faith. Then it will be more like by decision.
Saranno tempi diversi. Oggi è più per fede. Durante il millennio sarà più per decisione.
That's it.
Thank you.
Amen. Buon punto. Non sarà più una discussione tu credi o no, ma tu vuoi o no, ubbidire o no. Cioè è come un matrimonio. La discussione non è mia moglie c'è o non c'è.
Certo che c'è.
Ma mio marito esisterà o no? Ma è più se vuoi ubbidire al marito, se vuoi amare la moglie. La discussione cambia. Cioè il diavolo ce n'è sempre una. Per questo che l'unico modo per farlo felice è buttarlo nel lago di fuoco, lì può fare quello che vuole.
Amen.
Alleluia.
Amen.
Gloria a Dio.
Amen. Andiamo al prossimo.